sim senhor, chegou sem anunciar. Fez um alô pro tio, fez um olá pra tia. Depois dançou e dançou até o dia raiar. E não contente, tornou com as cabrochas de lá. E não contente, tornou com as cabrochas de lá. Salve, salve a dona Teresa, ela vai pro céu. Ela tem aquela nobreza que tinha Isabel. Que tinha Isabel, branquinha igual assim não pode existir. Balanço igual eu juro que nunca vi. No carnaval nós vamos nos divertir. A turma tac-tac não cabe em si. Porque Teresa enturmou. Depois foi-se embora, Teresa foi como um luar.
Dunque, chissà perché il Brasile di Elis Regina mi fa venire in mente Adolfo Celi, che in Brasile era una celebrità, ci ha vissuto tutta una vita. Quindi amici miei, quindi gli scherzi, quindi anche Livorno, quindi anche il senso del ridicolo, che è il festival che l'anno scorso è stato varato con la direzione artistica di Stefano Bartezzaghi, scrittore ovviamente, oltre che tante altre cose, e anche amico di Radio Popolare da tanti anni. Buongiorno Stefano, ciao.
Buongiorno, ciao a voi, che catena che hai fatto.
Lo so, sono un po' nevrotica in luglio, specialmente perché si è rotta l'aria condizionata nello studio ieri e quindi adesso va meglio. Per
capito.
Cui questo, la reazione sono le associazioni di idee quando la temperatura, come dire, è nemica. Però le associazioni di idee credo siano una cosa che a te non è ignota. Le
no,
catene,
infatti,
appunto.
E poi oltretutto appunto le freddure, diciamo, possono venire i mali di stagione.
È vero, e infatti le freddure, quelle che ti fanno rabbrividire, insomma quelle battute un po' da prima infanzia, diciamo così. Stefano Bartezzaghi, che ringraziamo del suo tempo perché è davvero molto indaffarato in questo periodo dell'anno in genere, e innanzitutto è nostro ospite per la Ludoteca di Babele, che tanti ascoltatori avranno anche già letto perché è uscito da un pochino, dal Dado ai social network. A che gioco stiamo giocando? Una bella analisi, come sempre, che tra l'altro diverte intanto che approfondisce, come sempre con Stefano Bartezzaghi, sul gioco, no?
Eh sì, perché c'è stato fine maggio il festival che si chiama Dialoghi sull'Uomo.
Sì.
A Pistoia di Antropologia, che era tutto dedicato al gioco, e lì la direttrice, la cara amica Giulia Cogoli, mi ha detto: ma insomma avrai qualcosa sul gioco? E dico: ce l'avevo, però insomma l'ho riscritto, quindi ho fatto un libro ex novo, in realtà recuperando degli appunti, guarda, che risalgono all'anno, per me è stato il 1998, quando è venuto fuori il Super Enalotto,
sì,
che fa anche rima, e mi sono accorto che i giornali stavano riempiendo di notizie sul gioco, dai videogiochi alle lotterie istantanee, cioè il gratta e vinci, e io ho cominciato a prendere degli appunti che soltanto adesso poi hanno preso forma di libro, ma insomma mi sono accorto che mentre una volta andavamo a giocare, no? C'erano i campi giochi, c'erano dai bambini ai grandi, l'osteria, le bocce, la canasta a casa con gli amici, e adesso invece si gioca un po' dappertutto, un po' in qualsiasi momento, no?
Già, perché con gli smartphone, i tablet e tutto il resto.
All'epoca, per esempio, avevo scoperto l'esistenza del panic button, cioè il pulsante del panico, che è una cosa che nei videogiochi,
sì,
quando uno lo sta facendo in ufficio, no? Sta giocando, passa al capo ufficio, tu schiacci, sì, il panic button e viene fuori, il gioco si sospende, va in pausa e sparisce dal video. E sul video compare un'innocente schermata di lavoro che tu hai preordinato, no? Un foglio Excel, un foglio Word e tu stai giocando. Ecco, questa possibilità di commutare immediatamente dal serio al gioco, dal lavoro al divertimento e viceversa, mi è sembrato molto convincente. È un po' come quando ormai facciamo battute anche quando stiamo facendo dicendo le cose più serie, no? Cioè la dimensione del gioco può entrare ovunque.
Sì, tra l'altro anche a sproposito, perché poi capita spesso di mandare la faccina sbagliata in circostanze in cui magari ti sfugge il dito e sono dolori, no? Cioè un tempo era più difficile, ecco, quando bisognava scrivere a mano, ecco.
Senz'altro, ma poi soprattutto quando anche facciamo una gaffe, qual è la nostra, il modo più pratico per scusarsi? Dice: no, scusa, stavo giocando, era una battuta. Oggi dice anche era una cazzata, è stato detto anche a livelli di governo, insomma, no? Perché appunto siamo sempre pronti a ricorrere a una modalità un po' meno paludata, un po' meno formale di come succedesse una volta. E secondo me in realtà viviamo in un mondo ampiamente semiserio e a volte tragicomico.
Sì, che sono vicini le due categorie, anche se ben distinte. Tu fai riferimento nel libro a quelli che giustamente sono stati definiti i tuoi padri giocatori, e intanto ne approfitto per ringraziarti per il bel ritratto che hai fatto di Umberto Eco quando è scomparso, insomma, uno dei tuoi grandi maestri. C'è anche lui nel libro.
Eh sì, c'è anche lui, c'era anche da prima, perché innanzitutto ha scritto una prefazione importantissima all'Homo Ludens di Johann Huizinga, che è stato il libro che proprio ha proposto l'argomento del gioco come un argomento di riflessione storica, sociologica e filosofica seria. Ancora negli anni 20. E lì Eco ha introdotto anche in italiano quella distinzione che la lingua italiana non offre, ma l'inglese sì, tra il play e il game, dove play è il gioco proprio nel senso della dispersione dell'energia, il divertimento e via dicendo, mentre il game è l'aspetto più regolato, quindi no, tra la libertà e la regola. Ma per il resto Eco era uno che poi giocava, io appunto ho avuto la fortuna di seguire diversi suoi corsi universitari e vedevo proprio come l'aspetto del gioco, come anche l'aspetto dell'umorismo, era non soltanto un argomento per lui di riflessione, ma anche un metodo di pensiero. Non si può separare la sua riflessione da questo fatto, cioè il gioco delle idee, il gioco del pensiero, perché d'altra parte il gioco è dove noi giochiamo, dove ci poniamo delle alternative a ciò che esiste nella realtà, e se riusciamo a immaginarcele già stiamo giocando.
Sì, è proprio così, è anche questa la sensazione che ci dai, insomma, sfogliando tutta una serie di pagine del libro quando poi ritorniamo a rileggerlo, perché diciamo che la cosa bella forse anche di questo tuo riaffrontare il tema del gioco che ti è così caro, insomma, e credo ti accompagnerà sempre, è anche quella di mescolare i linguaggi, ovviamente, perché fra le cose che vengono citate e quello che tu scrivi, noi non abbiamo mai tempo di abituarci. Anche questo è un gioco, quello del cambio di ritmo, te lo chiedo un po' da radiofonica.
Beh, è diventato abbastanza necessario, devo dire. Io da alcuni anni sono diventato più ufficialmente, in quanto non fossi prima, professore universitario. E appunto, per quanto io abbia fatto il dance e c'era lì uno come Eco e tanti altri, che però ci si rende conto che persino la lezione universitaria, dove tutti dovrebbero essere motivati anche, richiede invece una crescente dose anche di intrattenimento. Questo per alcuni colleghi può essere una cosa anche un po' triste, ma in realtà è il mondo contemporaneo che appunto è fatto così. Non c'è comunicazione possibile che non cerchi di catturare il pubblico con i mezzi propri, perché non c'è più un pubblico che ti segue a priori perché deve.
Sì.
Chiunque, cioè, insomma, adesso con tutto il rispetto, un giorno Papa Francesco ha detto non dobbiamo giocattolizzare le religioni degli altri, stava commentando i fatti di Charlie Hebdo, e in un consenso così serio comunque si è concesso lui stesso un neologismo, no? Il messaggio deve sempre trovare un modo proprio per arrivare, e questo anche nel insomma io mi stuferei per primo io a scrivere libri accademici come usava una volta, e si cerca appunto di mescolare i linguaggi anche per mostrare la rilevanza dei propri argomenti.
È proprio così, infatti, e tra l'altro grazie ad aver segnalato il fatto che fare una lezione ormai è diventata una cosa complicata, cioè si fa spettacolo anche in certe circostanze, credo sia giusto farlo, anche perché insomma quello che si trova davanti a un professore di qualunque genere, se a livello universitario, è una specie di prateria di computer, insomma, di smartphone e di cose varie, no? Cioè, mentre io ricordo lezioni che onestamente un tempo, talvolta all'università, forse andavano un po' riviste in termini di varietà e di ritmo, e quindi diciamo non tutto il male viene per nuoce.
La lezione deve contenere un po' di lezio, insomma.
Un po' sì. Questa è sicuramente una lettura insomma, se ancora non l'avete incontrata, e credo invece che molti nostri ascoltatori sappiano già bene di cosa stiamo parlando, è bello proporvi con le parole stesse di Stefano Bartezzaghi. La Ludoteca di Babele, dunque, è uscito da UTET, ci sono davvero 1001 spunto, ma dato che appunto Stefano Bartezzaghi gioca anche su tanti altri tavoli, adesso così sembra un po' inquietante, perché sembra una cosa un po' fra il politico e il criminale, sì, oppure anche cose un po' inquietanti, appunto le varie connessioni che sappiamo fra politica e altri mondi, no, non è in quel senso che dico nel senso del ridicolo di cui si diceva prima, edizione 2016, seconda edizione del Festival dell'Umorismo, che è andato benissimo l'anno scorso e che si ripete, credo, dal 23 al 25 settembre, giusto?
Sì, giusto. A Livorno ritorniamo con un'offerta, non è, io dico sempre, non è un festival dell'umorismo nel senso in cui Sanremo è il festival della canzone,
no,
cioè non è
certo
una rassegna di comici, seppure qualcuno, qualche comico c'è ogni anno, ma è un tentativo di riflessione culturale sull'umorismo, che però non uccida completamente l'umorismo, e quindi l'anno scorso insomma si era creato un bel amalgama tra diversi argomenti, e quest'anno speriamo di ripeterci in una città come Livorno, che da un lato si ritiene, ha ragione anche di ritenersi tra le più spiritose di Italia, ma proprio per questo può essere anche un pubblico non dei più, né di più semplici, ma ci ha accolto bene e speriamo che continuino a volercene.
Ecco, Stefano non può dirci nulla perché è under embargo, come adesso va di moda a dire. Io non riesco, quando mi arrivano i comunicati stampa a proposito di umorismo, a non ridere di questa frase che viene scritta seriamente, under embargo, non si può dire niente fino al giorno della conferenza stampa, ma non perché non si possa dire niente, è giusto, perché voi lo presentate il 25 luglio, ne riparleremo, ma perché la frase mi fa un po' ridere, applicata insomma all'universo italofono, diciamo così. Però detto questo, noi sappiamo che il festival ci sarà e ci fa piacere, che sarà diretto da Stefano Bartezzaghi, anche questo ci fa piacere, siamo sicuri che ci saranno appuntamenti inconsueti come Livorno si merita. Diamo appuntamento allora presto a Stefano Bartezzaghi per un'altra conversazione e gli auguriamo buona estate e buon lavoro. A risentirci.
Grazie anche a voi.
Ciao.
Ciao.